Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Laura Friani. Scusate la voce, che come al solito se ne va. Nata brutto in Sestizio, vive sul lago Volta, esortito nel 93 con la raccolta dei racconti di Corno, Controllo, Sendelio, con il quale ha vinto Premio Bezzano e Cavour. Trascorre l'infanzia a Magnago, nel Milanese, in un ambiente ancora in gran parte contadino, con i suoi personaggi e i suoi amici. Nel 66 compie con la madre un viaggio in Argentina per conoscere il nonno materno. Queste due esperienze, da una parte il mondo contadino, dall'altra il suo viaggio con la madre in Argentina, dove tornerà anche in età adulta, avranno una grande influenza nelle sue opere. In questa sede ha presentato nel 2003 L'uovo di Gertrudina, nel 2005 La seduzione e il paese dei sogni perduti, anni e storie argentine. Nel 2011 La valle delle donne lupo, nel 2014 Il piatto dell'angelo, nel 2015 questo viaggio chiamavamo amore, quindi avevamo assolutamente bisogno di formare quest'anno con la presenza di Laura Friani. Nicola Fantini, che voi vedete accanto, appassionato di fantascienza, comincia a occuparsene professionalmente negli anni Ottanta, come lettore editoriale, traduttore francese e infine come scrittore. Del 95 è il romanzo La variabile del livello. Negli anni 90 si dedica a collaborazione con il Berlino Ormale e Antiquari, di cui cura anche l'aspetto web, nonché alla catalogazione di biblioteche private. Dal 2001 al 2010 trascorre, insieme a Laura, gli inverni a Buenos Aires, punto di partenza per la scoperta del suo regione, del Sud America e dell'Argentina in particolare. Da qui nasce il reportage Diario Argentino, Effigie 2004, scritto in collaborazione con l'amico Antonio Mazzetto, che racconta attraverso esperienze personali e cronache giornalistiche gli anni futuri della crisi. Nonostante i continui spostamenti, non abbandona mai Nicola il rifugio del suo piccolo lago, Nostra Signora degli Scorpioni, un romanzo scritto in collaborazione con la moglie Laura Friani, e per lui un omaggio a Microcosmo Ortega, l'uomo che capisci solo quando si vive. Durante la presentazione avremo esperienze musicali a cura di Giovanni Battaglino, che dopo studi di pianoforte e canto si diploma come tecnico del suono alla Scuola d'Arte di Professionamento di San Lucio, ha svolto e svolge un'intensa attività di corista e cantante in ambito lirico-sinfonico e l'ho visto impegnato in varie stagioni d'opera italiane ed estere. Leader, cantante e compositore del gruppo Malecorde, che nascono nel settembre del 99, si concentrano sul repertorio di Fabrizio Rendè, senza abbandonare le proprie canzoni. Con Malecorde ha collaborato a quattro libri dei libri di Laura Friani. Il libro che dice oggi la nostra riflessione, Piero alla guerra, tre guerre fanno da scenario, due sono sicuramente nella memoria del lettore italiano. La prima è la grande guerra, combattuta sul Carso, con assalti alle baionette. La seconda è l'inferno di gelo della disastrosa ritirata di Russia, in cui perivano interi reggimenti di alpini. Il terzo scenario di guerra, seppure più vicino nel tempo, è forse meno conosciuto. Si tratta del conflitto delle isole Malvinas, per forza, insomma, tra l'esercito super specializzato dell'Inghilterra di Margaret Thatcher e soldatini chiamati alla leva dalla dittatura argentina nel 1982. Le tre vicende sono raccontate da tre voci maschili. Il primo, Piero Crivelli, è uno dei cosiddetti ragazzi del 99, mandato al macello sul finire della prima guerra mondiale, quando non erano ancora maggiorenni, Il secondo, pietrino più verde, prendeva un padre di famiglia, inturbato su un treno diretto verso est, con la testa infarcita dalle parole d'ordine, credere, obbedire e combattere. Il terzo, Pedro Crivelli, è uno studente universitario che frequenta Buenos Aires, un corso di letteratura inglese. L'autrice si è basata per la Grande Guerra sui ricordi dei propri nonni, della campagna di Russia, su una lunga conversazione interessante con Nuto Crivelli, nell'autunno che precedette la sua morte, per la guerra della Malvinas, sul racconto di amici argentini che nel 1982 furono chiamati alla leva. Ma in un libro antimilitarista che richiede la ballata alla guerra del Piero, non potevano mancare le voci di Meninette, dei Zeffieri, madri, mogli e fidanzate che aspettavano in vano il loro ritorno. La lettura di oggi, con le voci dell'autrice stessa, di Nicola Fantini, che ripercorrerà i momenti salienti del libro. Le voci dei piedi delle Nenette si attenderanno con quella del cantante musicista Giovanni Battaglino. Chi comincia, amici miei?
Volevo, beh, intanto salutare tutti. Volevo dire... Che dire? Questo libro è nato tanti anni fa come un testo teatrale e fu recitato al Forte di Fenestrelle con attori della compagnia Assemblea Teatro e c'erano allora a fare da sottofondo musicale alle tre vicende che, come ha detto Anna Benedetti, sono vicende lontane anche nel tempo, prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale in quella fase che si chiama campagna di Russia e quell'altra guerra più vicina a noi nel tempo, 1982, che è la guerra delle Malvinas, che sembra non riguardarci esattamente, non riguardarci da vicino, ma poi magari ne verrà fuori tutte le guerre che si combattono, poi alla fine ci toccano da vicino. E come musica che collegava le tre storie c'era il gruppo delle Malecorte in cui lavora Giovanni Battaglino, per cui ecco, in questo modo stasera non possiamo ricreare quello spettacolo, ma vogliamo fare un percorso all'interno del libro e cercare in qualche modo di ricordare anche la magia di quel momento in cui in fondo abbiamo cominciato a collaborare, perché è stato davvero il primo lavoro in cui abbiamo lavorato insieme. Allora, secondo me puoi iniziare con la canzone che passa in tutte queste tre storie. Il libro si intitola Piero alla guerra ed è chiaramente un omaggio alla guerra di Piero, di Fabrizio De André, ballata antimilitarista in cui questo ragazzo, questo Piero, se ne va alla guerra senza essere convinto, va perché lo mandano, e questa è la vicenda di tre Pieri. Io li ho chiamati con lo stesso cognome, sono anche legati all'interno del libro da vincoli di parentela. Il primo Piero, che è un ragazzo del 99, il secondo Pietrino, e ha lo stesso cognome, Crivelli, che è figlio di un fratello di questo Piero, e il terzo, quello che combatte nella guerra delle Malvinas, si chiama Pedro Crivelli, uno dei tanti che col cognome italiano perché la famiglia ha diramazioni non solo, ha diramazioni anche dall'altra parte dell'oceano, quindi le storie sono legate anche da questo filo di parentela. E comunque quindi a questi tre Pieri dedichiamo la canzone di Allora, leggo i pezzetti dalle tre partenze di questi tre Pieri e dalla loro guerra. Piero Crivelli, prima guerra mondiale. Il banditore del comune lesse il proclame in piazza, a fianco al vascone dove si macerava la canapa e si portavano le vacche a bere. E pur tra i paroloni altisonanti che si intendevano appena, e patabim, e patapam, tutti capimmo che c'era cascata addosso la guerra. A chi spettava per l'età sarebbe presto arrivata la cartolina per i soldatassi e quando la signora patria chiama bisogna obbedire. Poi fu la volta del discorso del sindaco. Il cavalier Borloni, con voce severa, parlò del dovere di difendere la terra nostra, e a quel punto tutti avremmo dovuto mangiare la foglia, che la storia non ce la contavano affatto giusta, che lo sapevamo benissimo, che la terra era mica nostra, ma solo del padrone. Anche quel vecchio batucco del Sciurconte volle dire la sua quando venne a fare il solito giro di controllo nella corte degli Ursiti il sabato sera. Contava della guerra come la fosse una cuccagna, diceva: sarete vestiti, alloggiati e mangiati per mesi e mesi, tutto a spese dello Stato, senza metterne in conto tabacco e grappa a gratis. Gli uomini stavano tutti schierati sotto il portico a ascoltarlo con il cappello in mano, e allora mio padre si prese il coraggio e comandò fuori dai detti: ma adesso chi curerà le stalle, le vacche e compagnia bella? Chi manderà innanzi i lavorieri della campagna se qui a casa restano solo i degiuni e i pisilletti? E le donne, a sentirlo, si sciogavano gli occhi in attrezziare, però dal Sciurconte venne su una scrollata di spalle. Le sere di quella settimana, all'osteria, la gente aveva provato più sete del solito, ma pochi avevano davvero voglia di discutere, come di solito succedeva quando in paese capitava qualche novità, tantomeno il desiderio di cantare o giocare a prepotenza. E poi alla messa granda della domenica il prete disse che Domineddio aveva mandato la guerra per colpa dei nostri peccati di malizia e che tanti sarebbero morti carne da cannone per colpa di quel malarbetto re d'Italia fra massone senza Dio che tante lacrime e sospiri aveva strappato al Santo Papa a Roma. Io e mio fratello Teresio non sapevamo bene cosa pensare, ma ci aveva preso un'eccitazione che non ci faceva stare nella pelle quella parola guerra. Portava con sé così tanti cambiamenti in casa. La corte degli Ussiti infatti si stava svuotando, partivano tutti i giovani, permanenti, richiamati, qualcuno come nostro padre, zio Ernestino, con ancora dei figli piccoli addirittura al collo della sua donna. Il giorno che se ne andò, mio padre si prese da parte nei due maschi per le ultime raccomandazioni: fate i bravi, lavorate, che adesso siete il sostegno della famiglia. E poi a me, che ero il più secca canale, mi disse: fatemi Piero di piantare, di fare il barabino, devi dare un buon esempio al centennio che ha solo 2 anni e soprattutto obbedire sempre alla mamma e alla nonna Demetria, e tutte le sante sere ricordati di dire una preghiera perché la guerra la finisca in fretta. I primi mesi arrivavano le lettere dal fronte, poi meno, che la guerra la diventava lunga, 3 anni. E noi due, io e il Teresio, sempre in cassino, in campagna, a trottare a giornata come dei poveri anni. La sera, quando si terminava di recitare il rosario, mio fratello morosava con la consola che veniva nella nostra stalla a preparare il suo dolcino e tenersi in compagnia e tal. Io invece a quell'epoca la femmina non l'avevo ancora conosciuta. E poi anche per il Teresio è nel suo tempo di partire soldato, come arriva per tutti i poveri, che non conoscono le vie traverse dei signori, che riescono a imboscarsi con la scusa di un qualche difettino e comunque disciuli. Se anche alla guerra vengono chiamati, mettono il cappello in testa pure lì e non la smettono di fare i padroni anche sul fronte, che è tutta una catena di immanicati tra il signore e lo Stato, e cari miei, mi avrei da raccontare se avessi fiato a sufficio. La guerra non voleva finire. E mio padre era proprio preoccupato. Il paese si mormorava che il re avesse deciso di chiamare anche quelli del 99. E infatti, di lì a poco, venne la cartolina pure per me. Le donne della corte degli Ursini mi guardavano con gli occhi lucidi e la nonna Demetria piangeva come una fontana. Ma a comando di re bisogna spassare il fuoco, disse il tavolo rampa. Poi c'è la seconda partenza, che è quella di Pietrino Crivelli, quindi è la partenza per la campagna di Russia. Siamo partiti per il fronte russo con la testa infarcita di tante boiate, credere obbedire, combattere via dicendo. E forse farei meglio a parlare di pura incoscienza. Cantavamo le canzoni che ci venivano dai nostri vecchi che avevano fatto la grande guerra, la tramuta che parte da Torino, che io tante volte l'ho sentita contare la guerra del quindes desdotta a me padre Teresio. So benissimo che la gente della sua età è andata a combattere dopo aver ricevuto la promessa che il re avrebbe distribuito la terra a tutti i reduci. Invece mismo, mio padre e gli altri sono tornati a casa dal fronte ritrovandosi imbrogliati, senza neanche il lavoro che avevano prima. La signora Patria aveva goduto del loro servizio e via con una pesciata in quel tal posto che anche il re fa vedere nudo quando va al cesso. Che infine sai, le cose mi sembra si stiano ripetendo paro paro. Infatti, appena arrivato sul piave, a me pa diedero scarponcini, ma niente elmetto, non ne avevano fabbricato a sufficio. I generaloni ne avevano discusso sorseggiando il loro vermutino. Avevano scritto risme di rapporti in lungo e largo, ma degli elmetti non si erano preoccupati, quasi fosse una questioncella di poco peso, a chi poteva importare se il cervello di qualche povero diavolo andava a spappolarsi quando, porco sciampino, capitava di trovarsi sulla traiettoria di una pallottola. E purtroppo anche a noi, poverettini, inviati sul fronte russo, è toccata una stronzata similare, che sta arrivando l'inverno, ma gli scarponcini che ci hanno dato in dotazione si sfondano, avendo suole di cartone, ci hanno distribuito le stesse scarpe dei soldati che stanno combattendo in Africa. Scarponi veri, da neve, non ce ne stanno. Terza partenza, Pedro Crivelli, guerra del Malvinas. Appena sbarcato a Puerto Argentino, quelle isole mi hanno fatto subito un'impressione spaventosa, un posto grigio e meschino, il culo a Giuda, un freddo cane, il vento antartico che non smetteva di soffiare neppure un minuto, la pioggia ghiacciata. E noi siamo venuti fin qui a combattere per queste due roccette coperte di guano? Ci chiedevamo noi ragazzi, non l'altro, sbalorditi. Ma cosa ti importa? Tanto è solo questione di pochi giorni, mi diceva il mio amico Cacio. Era vero, ogni volta che davano l'ordine di una nuova manovra e i nostri capi non la smettevano di ripetere: la guerra è praticamente vinta. A pensarci adesso quasi mi viene da ridere. Noi facciamo la guerra all'Inghilterra, uno degli eserciti più potenti del mondo, e loro soldati di professione, noi sbarbati di leva. Avete mai visto quel film di Charlot dove si ottiene sempre il contrario dell'obiettivo sospirato? Ecco, fin dall'inizio, qui a Levantina è stato così. Scavavamo trincee che subito si riempivano d'acqua gelida, i rifornimenti non arrivavano, le comunicazioni si interrompevano di continuo, le divise non bastavano a ripararci dal freddo. Che la guerra non l'avevamo ancora vinta, l'abbiamo capito presto. Ci tenevano sotto tiro, per giunta quegli hijos de puta degli inglesi combattevano pure di domenica, perché sono degli eretici che disprezzano il giorno del Signore, ha spiegato il cappellano. E in effetti siamo venuti a sapere che durante il fine settimana i soldati inglesi vengono pagati il doppio, e loro sono al fine al cavo tutti soldati di professione, mica come noi, muchachitos di leva. Una situazione da matti. Tra 20 anni, quando se ne parlerà, rimarrà solo la stupidità di questa guerra, o forse nessuno la menzionerà più, ci avranno dimenticati. Una volta mio papà mi ha mostrato le fotografie di una montagna del nord Italia dove ha combattuto mio nonno nella prima guerra mondiale. C'erano strane macchie grigiastre nel paesaggio, se si osservava bene, come di cenere. Non ci poteva crescere più niente, le bombe e i gas che stessero, che hanno distrutto quella zona per l'eternità. Ma chi ci pensa più? Sì, claro che ci dimenticheranno. Tempo, una generazione. Chiedo a Giovanni di farci un pezzo in dialetto piemontese. Occitano. Perché lui viene da quelle parti.
È un pezzo che non a caso si intitola Li tre soldati, e noi il libro di tre soldati parla. Io ho la fortuna di avere una famiglia che si è interessata parecchio al canto popolare, che ha raccolto, anche mio zio ha raccolto dei canti registrandoli, cosa che ha fatto sì che ci sia un documento sonoro della fine degli anni 60 di queste persone che cantano questi canti che erano conservati nei cahiers, però nei cahiers c'erano solo i testi, non c'erano le musiche, quindi loro se ne ricordavano già solo più di metà, e tutto il resto è andato perduto a livello musicale. Comunque, questa è una canzone anche simpatica, perché racconta di questi tre soldati che tornano dalla guerra, vanno all'osteria, non hanno di che bere, cioè non hanno di che pagare, e allora gli si offre da bere, però la padrona, vedendo i soldati, si mette a piangere. Allora i soldati chiedono: ma perché piangi? Qua siamo tornati dalla guerra, dovresti essere felice. E lei praticamente fa capire che piange perché ha riconosciuto in uno di essi il marito che le avevano detto essere morto. E quindi il marito prima si inalbera e lei dice: ma no, guarda, mi hanno scritto una lettera che tu eri morto. Perché si inalbera? Perché vede che ci sono 4 figli, 2 sono i suoi, gli altri 2 non sono suoi. E quindi la canzone si chiude con questo finale dove il marito dice: senti, facciamo così, tu ti tieni quelli più magri e quelli più grassi. Ecco, questa cosa fa sorridere. Io però dico sempre, perché è interessante, ne avevo parlato con un attore importante piemontese che si chiama Brusa, che si interessa anche molto di cultura popolare, mi ha detto che, adesso non ricordo più, comunque al suo paese era successa una cosa del genere, non so se dopo la prima, dove era tornato il fratello o il cugino, se non ricordo, e la moglie si era sposata col suo parente, e lì come sempre la realtà supera la finzione, perché decisero poi di stare tutti e tre insieme. Così è. Comunque, di tre soldati.
Allora, ci sono, questo è ancora nel momento, quei momenti in cui qualcuno può tornare dalla guerra, invece adesso andiamo dentro nelle varie guerre. E Nicola leggerà un pezzo dalla guerra del 15-18 e a questo punto, diversamente che nello spettacolo teatrale iniziale, nel libro io ho inserito voci di donne, perché anche ispirandomi alla canzone, la guerra di Piero, c'è un Piero, ma c'è una Ninetta che aspetta a casa, ma qui abbiamo inserito le varie donne che sono presenti insieme a questi Pieri che vanno alla guerra. Allora.
Piero Crivelli, prima guerra mondiale. Paura ce la deve come? Però, volendo tornare a casa con la mia brava medaglia puntata sulla divisa, per far vedere al paese che non ero mica cappone, all'inizio mi offrivo volontario nelle imprese più pazzesche. Uscita allo scoperto col solo tronchesino per tagliare i reticolati, assalti alla paionetta, uno dopo l'altro, a grandi balzi, cercando di fare il più in fretta possibile. Però onorificenze non me ne hanno date neanche una. Che per le medaglie serve di più essere immanicati con i generaloni che arrivare vicinissimi alle trincee nemiche. In guerra, comunque al pericolo mortale, ci si fa abitudine, si va avanti senza pensare. Ogni sorso di grappa è l'ultimo. Ogni sguardo a mio fratello Teresio, prima che il capitano dia l'ordine dell'attacco, è un addio. E quanti addii in una giornata. La felicità, invece, è una lettera da casa, da mamma Nina, un'ora di buon sonno, o anche semplicemente una fatica evitata. Un nostro compagno nei guai era stato di vedetta per due notti di seguito. Ha ricevuto l'ordine di montare di guardia per una terza notte e ha rifiutato di obbedire perché aveva la schiena rotta dalla stanchezza. Ed era vero, anche perché per tutta la giornata avevamo fatto una fatica boia a costruire un nuovo camminamento. Ma il tenente ha detto che erano solo scuse, che le esigenze del servizio di fronte al nemico reclamano da noi il sacrificio pieno. E perciò l'hanno dato al tribunale di guerra. Corre voce che rischi la fucilazione. Pietà è proprio morta.
La voce di adesso è la voce... di una delle tante donne che vengono mandate come prostitute a tirare sul morale. È raro che qualcuno qui mi chiami col mio vero nome. Tutti mi dicono la turca. So mica perché. Forse per gli occhi e i riccioloni neri neri. Ha cominciato così a chiamarmi uno e poi il soprannome mi è rimasto appiccicato addosso. Lavoro per l'esercito solo da 6 mesi, ma mi sembra una vita, una fatica bestia. Questi poveretti arrivano tutti che hanno una specie di febbre addosso, ti si buttano sopra quasi andassero all'assalto e solo dopo aver fatto l'amore tirano fuori un sorriso. A volte, quando hanno finito, si mettono in bocca una sigaretta e ne offrono una anche a me. Io ci ho provato, ma non mi va. Mi viene da tossire, però mi piacciono gli anelli di fumo che fanno nell'aria. Mentre si riveste qualcuno mi domanda il nome vero, oppure da quanto tempo faccio la vita. Uno mi ha chiesto se andavo in chiesa. Certo, tutte le mattine, gli rispondo io. Ma come fai allora? Il prete ti perdona il tuo mestiere, mi ha domandato. Che sagoma. Fa l'amore a chi sta al fronte, mica peccato, ci ho detto. E io capisco che questi poveri putteri hanno bisogno di consolazione. E il conforto dei disgraziati come noi, almeno finché si è giovani, è quello di fare l'amore tra disgraziati. Infatti poi i soldati si sentono meglio, con un po' di sollievo. Per loro, noi buttarle siamo come una medicina. E perciò le nostre sono opere di indulgenza. Boh, Domine Dio ci dà a ciascuno, pitocco o signore che sia, il suo sacco da portare sulle spalle. A me sto lavoro, agli uomini la guerra. Credami, che tutti hanno la sua croce.
Pietrino Crivelli, Seconda Guerra Mondiale. Ci sono momenti in cui tra noi non si fa che discutere di politica. Non siamo in stanchi di parlare, come se il pericolo eccitasse le parole. Sul perché sia scoppiata sta maledetta guerra, su chi sia responsabile della spedizione sul fronte orientale. C'è chi dice che è sempre la solita folla della patria, un tempo controllante l'Austria, poi è venuta l'epoca del Negus, adesso c'è in ballo l'Albania, la Grecia, la Russia, domani contro chi, lo sa Dio. I generaloni ci prendono gusto e non la finiscono più, e a combattere restiamo sempre noi altri poverettini di tutta età, padri, figli, nipoti. I capocci affanno e disfanno, ma poi solo a noi fanti ci tocca pagare il conto. Lo dico io, solo quando si è al fronte si capisce davvero come funziona sto boy d'un. In capo a 3 mesi credevo di aver visto tutto. E invece, povero pisquano che ero, che ne sapevo io della Russia? Al massimo, qualcosina imparata a scuola, Napoleone, la cartina geografica della maestra Cirinà, che comunque neanche capivamo bene per colpa del suo accento bassitalia. Ma sta porca ritirata è un'altra cosa. Mi sembra di rivivere certi orrori che mia paterese mi contava sulla rotta di Caporetto. Un inferno gelato, una pianura senza fine, neve, ancora neve, tutta punteggiata di stracci, a perdita d'occhio, che ti ci vuole un certo tempo per capire che questo mare di fagotti è fatto dei cadaveri di quelli che non ce la facevano più e si sono lasciati andare in margine della strada. E però non puoi fermarti, neanche il tempo di una preghiera, avanti! Con il passamontagna che ti cuoce la testa, il sudore che diventa ghiaccio, dal naso ti cascano i ghiaccioli sulla bocca, fai sempre più fatica anche soltanto a respirare. Porco boia, basta che questa marcia finisca, che si possa arrivare da qualche parte.
La moglie di Pietrino Crivelli si chiama Nini. Cosa volete che sia la morte? Ha detto in chiesa il vecchio curato. Perché ne avete tanta paura? Non sapete che se non viene adesso verrà tra un'ora? L'importante è soltanto essere nella grazia di Dio. Morire oggi o domani è poi lo stesso. Ma il suo parlare della volontà del Signore è solo un ragionamento da vecchio baccucco che nella vita ha conosciuto solo l'odore dei gigli fioriti che stanno sull'altare e il profumo dell'ostia santa che viene dal tabernacolo e che oltretutto non si è mai sposato e perciò non sa cosa voglia dire avere un marito lontano, essere sola a crescere 2 bambine. C'è nebbia fuori dalla finestra, il postino oggi non è arrivato. Vuol dire che sei ancora vivo, Pietrino caro. Che prima arrivavano ogni tanto le lettere, facevano paura, i segnacci neri degli uffici di censura impressi sulle buste, eh? Da un po' di tempo però al paese arrivano solo i telegrammi con i nomi dei morti, caduti per la patria. Boh, anche per oggi il mio Pietrino è vivo, mi dico. E però mi fa tremare l'idea che sia magari in fuga col nemico alle spalle, al freddo, al gelo, che in Russia fa un tempo ghiacciato che noi neanche si immagina, ha detto il maestro Matoselli. Eppure, oppure magari è ferito, disteso su una branda d'ospedale, non ha vicino nessuno a tenergli la mano. Oh Maria Vergine, aiutalo tu che sei la mamma di tutti. La memoria ha la stessa tinta grigia di questa nebbia, caro mio Pietrino. Che pena quando ti ho visto l'ultima volta alla stazione con lo zaino sfardellato, così grosso che ti arrivava oltre le ginocchia, con la divisa che ti stava così male, ci ballavi dentro, tanto di magro. La notte, ogni notte, mi vengono in mente le tue braccia, le vene grosse delle tue mani che ti carezzavano. Addio Mimì, mi hai detto prima di montare sul treno, la tua voce è rassegnata di sempre, ma io mi sono resa conto che le corde del collo ti tremavano, che la tristezza dentro ti diventava tempesta. Pietrino, Pietrino, torna.
Scritta da me, che si intitola I sogni di Martino. Martino è un bambino immaginario che vive in quei posti dove i bambini vengono utilizzati per disinnescare mine antiuomo che vengono rivendute al mercato nero, e paradossalmente uno strumento di morte diventa uno strumento di sostentamento per queste famiglie povere. Uno strumento anche molto pericoloso, e quindi questa è una canzone che mi sono permesso di scrivere pensando a questa situazione.
L'ultimo blocco di letture l'abbiamo presa dall'ultima parte del libro, in cui si concludono la guerra dei Trabieri, e leggiamo due pezzetti. Il primo è quello di Piero della Prima Guerra Mondiale.
Piero Crivelli, Prima Guerra Mondiale. È venuta l'estate, un caldo boia con un cosciantino. Ho tolto l'elmetto, tutto sudato, grondato proprio. Mi sono accovacciato nell'erba alta a snasare dei fiori. Mi sono voltato verso Teresio e gli ho detto che se fossi morto in combattimento mi sarebbe piaciuto essere sepolto lì, in quel mare di colori. Non avevo ancora finito di dire queste due parole che una pallottola mi ha trapassato la gola. Col sangue che mi urlava ancora nel cervello, ho spalancato le braccia per tirarmi su, ma le gambe hanno ceduto. Questo è tutto.
La madre di Piero. La Sondina ha visto da lontano venire il curato e sul conte verso la corte degli Ursit, e perciò ha capito subito che portavano il telegramma con la notizia che qualcuno era morto. È corsa in cucina a chiamarmi, ma non è stata capace di dirmi niente. Continuava a togliersi e rimettere gli zoccoli piangendo. Cosa c'hai da caragnare? Le ho domandato. Ma lei niente. Allora sono uscita in cortile e appena ho visto quei due corvacci mi sono mancate le gambe. È morto il mio Piero. E più si avvicinei. Il curato ha cercato di consolarmi dicendo che la patria aveva chiamato a sé uno dei suoi figli. Mi ha urlato che non sapevo cosa fosse la patria, che me ne fregavo della patria e che mi pareva strano che un prete che mai aveva provato a tirar grande un figlio parlasse con tanta leggerezza.
Pedro Crivelli, quella guerra delle Malvinas. Avevamo passato la giornata nella fanga, a quattro zampe, come cani. Non faccio in tempo a buttarmi per terra nel rifugio, per dormire un'oretta, che il sergento si precipita verso di me urlandomi di andare fuori subito per un turno di guardia. Cascavo dal sonno, non mi reggevo in piedi dalla fame. Dalla rabbia non ci ho visto più e per la prima volta mi sono ribellato. Col coraggio di puntargli addosso il fucile. mi ha guardato occhi tondi, imbalordito, e ha chiesto: ma cosa fai, Crivelli? Sei diventato matto? La sua voce mi ha fatto orrore. E così ho dovuto premere il grilletto, perché non potesse più parlare, perché non mi guardasse con quegli occhi vetrosi, quella smorfia mostruosa di incredulità. Un colpo in piena faccia. È caduto all'indietro, a testa spappolata. Poi, quando l'ho visto ai miei piedi, mi sono chinato e gli ho affondato nel ventre il coltello del pane. Hai blaterato fino adesso sul fatto che il coraggio mi manca, gli ho gridato. Guarda un po' i risultati delle tue lezioni. E come ci avevano insegnato nel corso di addestramento, gli ho messo un piede sul petto e ho ritirato il coltello insanguinato. Infine sono uscito dal rifugio, soddisfatto, in pace finalmente, dopo tante ore di paura. C'è stato un bagliore, un lampo giallo e rosso. In un attimo, davanti agli occhi mi è passata l'immagine di me bambino, in vacanza dai nonni nella pampa, ai margini di un campo di grano, costellato di papaveri. Una di quelle visioni repentine e stranamente nitide che vengono talvolta nei sogni. Da dietro una roccia, un maledetto cecchino inglese mi ha falciato. Nella mia testa il colore delle amapola si è trasformato in una grande macchia sanguigna che colava, inondando di rosso tutti i campi della terra.
La sua fidanzata, Nita. Mi sembra lontanissimo il Federico, morto da sempre. Quando l'ho saputo non ci volevo credere. Un dolore lancinante, uno strappo qui nella pancia. Adesso, poco a poco, me ne sto facendo una ragione. Come se la sua morte non fosse più recente, ma di un sempre fermo nel tempo. Stasera, finita la commemorazione dei caduti, sono tornata a casa col magone. Quanto parlare a vuoto, con paroloni altisonanti. Il cielo è terso, brillante di stelle. Quando ero piccola mi contavano la favola che le stelle sono gli occhi delle persone morte per amore. E chissà che non sia vero che soltanto l'amore, e non l'eroismo, possa concedere l'eternità.
Ho iniziato con una canzone che faceva parte di questo spettacolo che ha ricordato Laura, e chiuderei con un'altra, sempre che apriva, e chiuderei con la canzone che apriva questo spettacolo, che è una canzone di Fabrizio De André, che Hume Saint Creek, che parla di un massacro che tutti voi conoscete. E molto, sempre più le vittime delle guerre non sono i soldati, ma sono i civili, come sappiamo.
Io volevo chiudere con una brevissima poesia di Borges. Borges ha scritto questa poesia pensando alle guerre delle Malvinas. L'ha intitolata Juan Lopez e John Ward. Sono due ragazzi, uno è argentino e l'altro è inglese. Due dei tanti morti di quella guerra. Les tocó en suerte una época extraña. Tocó loro in sorte di vivere in un'epoca strana. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de queridas memorias de un pasado siglo heroico, de una mitología peculiar de próceres de bronce. Il pianeta era stato parcellizzato in distinti paesi, ciascuno provvisto di care memorie di un passato eroico, gli eroi di bronzo, gli anniversari. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil. López era nato nella città sulla riva di un fiume immobile, che è il Rio de la Plata. Watt, en las afueras de la ciudad por la que caminó Padre Brown, había estudiado castellano para leer el Quijote. Walt era nato nei dintorni della città dove camminò Padre Brown e aveva studiato lo spagnolo per leggere il Quijote. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara. Y cada uno de los dos fue Caín. Y cada uno Abel. Sarebbero stati amici, però si videro una sola volta, faccia a faccia. E ciascuno dei due fu Caino. E ciascuno dei due fu Abel.
Credo che ce ne ricorderemo per molto, molto tempo, cioè, non volevo dire per sempre, per una periodo retorica, ma è un incontro grandissimo e commovente. Quindi grazie. E c'è ancora qualche minuto di tempo, se qualche persona volesse fare delle domande, i nostri autori sono a disposizione.
Ma io non volevo fare domande, volevo dire che molto l'essenza di queste persone, io ho anche piatto perché il mio padre era uno di quelli e è veramente difficile sentir raccontare da altri cose veramente così piene di verità.
Grazie. Ah, no, no, no.
Prego.
Infatti io volevo chiedere se si è ispirata a qualche racconto, perché se è venuto da dentro.
Allora, per la prima guerra mondiale ci sono i racconti dei miei nonni. Uno dei due era un ragazzo del 99 e quindi io li ho sentiti proprio raccontare molti degli episodi che vengono narrati nel libro sulla prima guerra mondiale, derivano proprio da questa memoria, soprattutto il mio nonno americano, il mio nonno che poi finì in Argentina, mi raccontava dei processi, della gente che finiva davanti al tribunale militare perché magari si tagliava le dita per non sparare, no? Molti, oppure cantavano canzoni, ci sono, c'erano canzoni antimilitariste che giravano nella truppa, insomma, e se un ufficiale ti sentiva dire certe parole, certe frasi, bastava pochissimo, insomma, venì fucilato. Quindi da lui ho sentito tutti questi episodi che poi ho messo qui all'interno del libro. Per la seconda guerra mondiale io ho conosciuto Nuto Revelli, era proprio gli ultimi momenti, gli ultimi suoi mesi. Io presiedo una giuria, piccolo premio dell'Alto Piemonte che si chiama Città di Omegna, premio della resistenza. E quell'anno si premiò Vittore Velli, era proprio l'ultima sua opera che era uscita da Einaudi. Allora, siccome lui ci disse subito al telefono che non se la sentiva di neanche di spostarsi da Cuneo fino a Omegna, e allora andai a fargli un'intervista filmata e anche in rete questa intervista, e lui mi raccontò una lunga intervista. In rete ci sono 20 minuti di questa intervista, sì. È un'intervista di un'ora e mezza, e lui raccontò varie cose, perché lui fu ufficiale in questa campagna di Russia, quindi mi raccontò vari episodi. Alcuni di questi episodi che lui racconta, che mi ha raccontato, li ho messi poi nella storia della campagna di Russia. E quanto invece alla guerra delle Malvinas, io per questioni familiari ho uno stretto rapporto con l'Argentina, e in Argentina ho raccolto testimonianze di quelli che più o meno, cioè, gente anche più giovane di me, quelli che nell'82 erano di leva. O quelli che hanno scampato la leva perché per pochi mesi, insomma, mi hanno raccontato in particolare la situazione di quell'anno, di quella chiamata alla guerra. Una guerra molto speciale, una guerra ad esempio di cui non esistono fotografie. Non vennero mai pubblicate allora sui giornali, si pubblicavano solamente dei disegni in cui naturalmente le portaerei argentine, l'aviazione argentina aveva dei successi enormi, affondava le navi inglesi, eccetera, tutte balle. Era il momento in cui la dittatura stava traballando e la chiamata alla guerra fu questa ventata di nazionalismo con cui la dittatura cercò di rimanere al potere. La guerra durò poco, l'Argentina fu sconfitta come potere. Non c'era assolutamente altra possibilità, visto gli inglesi della Thatcher era uno degli eserciti più forti del mondo, chiaramente non c'è stata storia, insomma. E io ho parlato anche con alcuni di quelli che sono tornati, molti sono tornati mutilati, come si torna spesso da tutte le guerre, in più questa guerra combattuta in un posto gelido come le isole Falkland, Malvinas, molti anche persero gli arti per congelamento, ecco. E molti tornarono, come molto spesso si torna dalle guerre, completamente impazziti, cioè quindi con una difficoltà a reinserirsi. Dovete pensare qua, Pedro Trigalli è uno che già ha qualche consapevolezza, è uno studente universitario, quindi rispetto agli altri, al Piero della prima guerra mondiale, o il Pietrino della seconda guerra mondiale, gente che non ha fatto le scuole, gente che non ha una consapevolezza storica, invece Pedro Trigalli, che è uno che studia letteratura inglese all'università di Buenos Aires, insomma il senso di questa guerra forse lo comincia a percepire. Ecco, sono le testi questo tipo di testimonianze, quello che mi hanno guidato in questa scrittura.
Se non ci sono altre domande, no, non mi sembra che ci siano. Noi ringraziamo Laura Pagani, naturalmente, e tutto il gruppo, augurandoci di vederli al più presto, perché almeno una volta l'anno li vogliamo vedere, se no entriamo subito in crisi e ci limitiamo a guardare la loro bella. Laura torna presto,
fortunatamente a tutti. Ciao, 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 ciao.